credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Diciassettesimo incontro. La preghiera.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
Bentrovati.
Il brano che apre il nostro incontro e che tu, Don Fabio, commenterai è tratto oggi dal primo capitolo degli Atti degli Apostoli, versetti 12-14. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Ecco, siamo proprio nei primi tre versetti dopo il momento in cui Gesù se n'è andato. Compare l'avventura della Chiesa. Dobbiamo capire come sono strutturati questi testi qui. Gli ascoltatori mi scuseranno se sarà un pochino più tecnico, un pochino più diffuso su quello che è l'analisi del testo vero e proprio, perché dobbiamo capire su uno sfondo quello che sarà il ruolo della Beata Vergine Maria. All'interno di questo testo, degli Atti degli Apostoli, noi abbiamo ascoltato, prima del nostro proprio testo, il versetto 8, dove c'è un programma generale di quello che sarà tutta l'avventura degli Atti degli Apostoli, dove Gesù dice ai discepoli: «Ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra». L'espansione. L'espansione è ciò che avverrà, ma questa espansione ha un luogo di partenza. Allora compariranno dei testi che sono dei sommari. Ci sono questi sommari che hanno un compito duplice: sintetizzano quanto è appena successo e annunziano ciò che sta per accadere. I sommari costellano tutti i primi capitoli dell'opera di Luca negli Atti degli Apostoli, e qui siamo di fronte a un testo che appunto è un sommario, che prepara alcune cose che stanno per succedere. Cosa succederà dopo questo testo che noi oggi vediamo, in cui appunto i discepoli tornano a Gerusalemme, sono certi discepoli chiamati per nome e fanno un atto insieme a Maria, alcune donne e ai fratelli di Gesù. Vediamo un pochino cosa succederà dopo. Ci sarà la ricomposizione del collegio dei dodici, cioè l'elezione di Mattia al posto di Giuda. Poi il grande capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, ovvero sia la Pentecoste, il primo grande discorso di Pietro, le prime conversioni e la condizione nuova della prima comunità cristiana. Ossia, questo testo sarà la base di tutto ciò che la Chiesa è e la base di tutto ciò che la Chiesa farà, la sua identità e la sua missione. Appunto, questo dei sommari è strutturale negli Atti degli Apostoli. È un ruolo non solamente di organizzazione narrativa, è un luogo di luce, c'è una chiave. Abbiamo detto tutte queste cose per prepararci un pochino a leggere questo testo e capirne l'importanza intendendo che cosa? Che qui stiamo parlando della Chiesa. Il testo, unico nel suo genere, in tutta la Sacra Scrittura, che ci spiegherà cosa è la Chiesa. Qui siamo nel primo vero sommario di ciò che la Chiesa è e che prepara il momento più fondante, la Pentecoste, la ricomposizione del collegio, le prime conversioni, la prima condizione della Chiesa. Tutto questo qua è radicato in questi tre versetti che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Allora, questa chiave che questi versetti ci danno è una radice. Illumina la radice della Chiesa, non è robetta, è una cosa grandissima. Cos'è una radice? Una radice è il DNA, il punto di partenza, è il movimento da cui inizia tutto. E allora vediamo, fermiamoci con calma a vedere cosa troveremo in questa radice. Allora, con calma, rivediamo bene cosa dice questo testo. Ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Cosa vuol dire questo versetto dodicesimo? Allora, la prima cosa è che tornano a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è un luogo ben preciso. Loro innanzitutto partono dal luogo dove Gesù li ha lasciati. Non possono ancora partire per la missione della testimonianza fino agli estremi fini della terra. Deve succedere qualcosa prima e bisogna porre le condizioni perché questo succeda. Stiamo parlando logicamente di tutte quelle cose che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ovvero sia la ricomposizione del collegio, la Pentecoste e quant'altro. Allora, dove loro possono fare questa cosa qui? Devono tornare a Gerusalemme, questo a riferimento con tutta la tradizione ebraica. Ed è interessante questa citazione, che per noi è totalmente pleonastica, e quando nel testo c'è qualcosa di pleonastico dobbiamo sempre segnalarlo, perché lì è il significato del testo, perché c'è un'intenzione più esplicita dell'autore, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Ora, questo veramente a noi cosa ci interessava? Niente. A un livello, diciamo così, fattuale, narrativo. Il punto è che con questo viene citata la legge del sabato. Viene citata la legge. Questi discepoli stanno all'interno di una tradizione, la legge dello Shabbat ebraico, che permette solamente un certo numero di metri da poter percorrere in quel giorno, che è un giorno di riposo dove non si fanno cose faticose, fa sì che i discepoli stanno rispettando la legge. Ma la sorpresa viene al versetto successivo. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Ecco, cosa curiosa. La città è la città di Gerusalemme. C'è un luogo dove incontrare Dio nella città di Gerusalemme. Questo luogo è il Tempio. Noi vedremo più avanti che i discepoli saranno soliti andare anche al Tempio a pregare, ma c'è un luogo dove loro devono prepararsi, devono mettersi nella condizione per cui possano andare oltre quella fase. Vanno nella stanza al piano superiore in cui erano soliti riunirsi. Allora, vediamo un po'. Una stanza al piano superiore. Che cos'è questa stanza? Beh, subito, a livello della storia che il Vangelo ci ha raccontato, questa stanza è il luogo della Pasqua, è il luogo dell'ultima cena con Gesù, è il luogo della memoria di Gesù. Fate questo in memoria di me. Allora si parte dalla memoria di Gesù. Per essere la Chiesa c'è un luogo, una stanza al piano superiore. È interessante che il piano superiore era un piano nobile, era un piano che le case non avevano normalmente, è il piano ricco, ma è anche il piano superiore. Qui bisogna salire di piano, qui bisognerà passare ad un altro piano, bisogna andare alla stanza che nel secondo libro dei Re, nella storia del profeta Eliseo, è la stanza riservata al profeta, è la stanza dove il profeta ha il suo luogo di solitudine, c'è il momento della profezia, c'è il momento in cui si va oltre, in questo luogo dove erano soliti riunirsi. Cosa vuol dire questo? Il testo dice che abitavano insieme, soliti riunirsi. Alcune traduzioni danno una forma, un'altra, di indicare questo essere catamenontes. È una cosa che vuol dire che stavano insieme, cioè rimanevano lì e ci tornavano. Allora c'è un luogo, è appunto il luogo al piano superiore, il luogo dell'ultima cena, è il luogo dove avevamo ascoltato nel racconto del Vangelo al capitolo 22, al versetto 12, è il grande e addobbato luogo dove loro dovevano preparare la Pasqua, ma dove troveranno tutto preparato, che è una cosa interessantissima. Ovvero sia, devono preparare la Pasqua, ma il posto è già preparato. Allora sì, certamente devono preparare la liturgia, però c'è un incontro fra il fatto che io devo fare una liturgia, ma Dio mi ha preparato già il posto. Qui c'è l'incontro fra l'opera umana e l'opera divina. Il posto già preparato, ovvero sia, c'è un piano di Dio. Questo luogo è il luogo dove si incontra l'opera di Dio. E in questo luogo loro sono 11, cioè un corpo ferito, manca qualcuno. Vengono elencati per nome. Perché? Non bastava dire che erano gli 11, o che erano gli apostoli, o che erano i discepoli. No, sono proprio questi, perché la Chiesa parte da identità ben precise, sono nomi ben precisi, non è un'astrazione, la Chiesa non è un'idea, la Chiesa è una realtà precisa che passa per persone concrete. Ecco, questo è il numero di partenza, si parte da un numero ferito, si parte da un numero e da un elenco che è decurtato perché c'è stata una storia di peccato, perché questo è un gruppo di discepoli che tutti hanno fallito, non solamente Giuda, e tutti quanti non sono ancora pronti, lo saranno a seguito di qualcosa che succede. E allora compaiono questi 11 e devono fare qualcosa. Cosa sono andati a fare in questo luogo? Dobbiamo scoprirlo più approfonditamente. Siamo arrivati al versetto 14 e in questo versetto vediamo che c'è qui proprio il momento più importante. Cosa fanno questi 11? Sono perseveranti e concordi nella preghiera e non sono soli. Vediamo prima questo atto, essere perseveranti. Il verbo proscartereo indica la ripetizione di una forza, la insistenza su qualcosa che dà forza. Infatti abbiamo tradotto spesso assidui, perseveranti è una buona traduzione, anche assidui non è male, perché ad sedeo in latino vuol dire sedersi vicino, cioè restare vicino a una cosa. Ecco, ma questo, se lo guardiamo bene, è un atteggiamento esteriore. C'è il pros che indica un movimento in greco. Allora, esteriormente succede che sono vicini. Il secondo termine invece riguarda qualcosa di più interiore, concordi. Homo thumadon, homo, una cosa sola, la stessa, thumos, animo, mente, vuol dire che hanno lo stesso animo. È qualcosa di straordinario questo, avere un animo concorde, avere il cuore uguale, l'animo uguale, la mente uguale. Cioè c'è qualche cosa in loro che non li fa più se stessi. Questa cosa è una cosa tipo il matrimonio, dove non sono più due ma una carne sola, dove sono diventati una sola cosa. Presuppone la loro diversità, abbiamo appena elencato i nomi, ma questa diversità è il punto di partenza per una cosa che sta succedendo. Sono diventati uno nel cuore, mentre sono concordi esteriormente, sono concordi anche interiormente. Ma in che cosa? Ecco il tema fondamentale, nella preghiera. La preghiera è ciò che loro fanno in questa stanza superiore. Obbedendo al piano di Dio, devono fare un salto di qualità. Questo salto sarà nella preghiera. Oh, ma noi vediamo che nel Vangelo di Luca questa cosa è di una coerenza continua. Dove appare la preghiera nel Vangelo di Luca? Beh, per esempio, il popolo sta in preghiera mentre Zaccaria riceve l'annuncio e sta succedendo qualcosa che cambia tutto. Gesù è in preghiera al capitolo 3 quando sta ricevendo il battesimo e quindi sta preparandosi l'avventura nuova della sua missione. La storia delle tentazioni è una storia di preghiera, è al capitolo 4. Quando compare il momento in cui deve, nella sua missione, Gesù essere sempre coerente col piano del Padre, lui si ritira in preghiera. E ancora, quando dovrà scegliere i 12, e qui logicamente abbiamo un contatto importantissimo con questo testo, Gesù prega. Anche dice di pregare per i propri nemici, e qui è l'identità, un atto che rivela un'identità peculiare di un discepolo di Cristo. È interessante che sta in un luogo a pregare poco prima che Pietro professi la sua fede, ma è molto importante che nella trasfigurazione Gesù sta pregando, in quel momento viene rivelata la sua verità. E come non citare il fatto che lui sta pregando e gli chiedono di imparare anche loro a pregare. Lì compare il Padre Nostro, la nuova natura di un uomo secondo lo Spirito Santo, diventa figlio di Dio e parla a Dio come suo padre. Insiste con alcune parabole sulla preghiera insistente e umile, con la preghiera della vedova inopportuna e con la preghiera del pubblicano al Tempio. Ed è fondamentale ciò che lui dice nel momento più spaventoso, all'interno del momento del dramma del Getsemani, della scelta del Getsemani. Lui sta pregando angosciosamente e dice ai discepoli: vegliate, pregate per non entrare in tentazione. Ma l'atto che fa Gesù nel solo Vangelo di Luca, di parlare con il Padre e dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, questa è una preghiera. E comparirà la stessa preghiera sulla bocca di Stefano, il protomartire, che dirà: Gesù, non imputar loro questo peccato. Ecco, la preghiera che cos'è? Compare qui che i discepoli devono tornare nella stanza superiore a fare il loro atto fondante, l'atto di intimità con Dio. La Chiesa partirà da questa stanza. Se non si passa per questa stanza, la Chiesa non c'è. Se non si passa per questa stanza dove è possibile essere uniti esteriormente e interiormente, perché la preghiera crea questa cosa qui, nei suoi atti oggettivi e nelle sue emozioni interiori, la preghiera dona questa identità. Ma c'è una cosa che non basta. Se si fermava qui, l'autore diceva già una cosa fenomenale, importantissima: non gli basta, deve dire un'altra cosa, se no questa cosa qui non è completa. Compaiono delle donne, alcune donne, ma queste donne sono comparse nei Vangeli. Nel Vangelo sono comparse nel momento in cui loro spontaneamente seguono Gesù e compaiono alla croce, compaiono al sepolcro. Sono i momenti fondamentali, la sequela, la croce, la risurrezione. E compaiono anche i fratelli di Gesù, ovvero sia la parentela, la radice. Per fratelli l'ebraico intende un parente stretto, tutto qua, non sono fratelli concreti, sono i cugini, tutti gli affini. Ma una sola persona è citata esplicitamente, di una sola persona si dice il nome, ed è Maria, la madre di Gesù. La preghiera ha questa compagnia, la sequela di Gesù, queste donne che sono state fedeli a Gesù, le uniche fedeli fino alla croce, le prime a vedere la resurrezione, e contemporaneamente tutto quello che è la storia che Gesù ha avuto dietro. Ma c'è al centro della preghiera la presenza di Maria, la madre di Gesù. Cosa vuol dire questo? Andiamo bene a vedere. All'inizio del Vangelo c'è Maria, all'inizio degli Atti degli Apostoli c'è Maria, all'origine di Gesù che si incarna, che entra nel mondo, c'è la fede di Maria. All'origine della Chiesa c'è una preghiera che conosce l'intimità con Maria, perché come Gesù è venuto nel mondo, così la Chiesa ha da nascere. Come è nato il Santissimo e Benedetto Figlio di Dio, così nasce la Chiesa. E allora noi dovremmo tornare a risentirci tutte le trasmissioni precedenti per capire cosa c'è in questa preghiera. In questa preghiera, nell'intimità con Maria, c'è l'aver memoria di quello che la Chiesa è. Noi abbiamo allora, per Teofilo che ascolta questo testo, un dato imprescindibile. Tu non puoi prescindere dalla figura di Maria. Non si può pregare senza avere una relazione con la preghiera di Maria. La sua preghiera istruisce, guida la nostra preghiera. Maria deve stare qui, deve stare nella stanza superiore. Noi dobbiamo andare al mondo partendo dalla stanza superiore, partendo dalla stanza dell'Eucaristia, dove c'è Maria, dove c'è colei che ha creduto, la Beata, colei che ha aperto il cuore, ha fatto entrare Cristo nel mondo perché ci insegni come si fa. E dobbiamo pregare con lei. Dobbiamo saper stare insieme a lei nella preghiera, ovvero sia essergli associati. È interessante che il Vangelo di Giovanni pone questo tema nel fatto del discepolo che prende fra le sue cose Maria. Il Vangelo di Luca dice è nell'intimità che deve esserci Maria. Maria non comparirà più, perché è nell'intimità. Le cose che portiamo nel cuore stanno sempre con noi. Le cose che stanno fuori di noi possono starci o non starci, ma le cose che portiamo nel cuore stanno sempre con noi. Nella stanza superiore ci deve essere il nostro nome, come il nome di questi discepoli, la nostra vera identità. Ci devono essere le persone che ci hanno fatto vedere cos'è seguire Gesù. Ci deve essere tutta la storia che ci ha portato fino a Gesù, ma ci deve essere chiamata per nome. La Beata Vergine Maria, lei è all'origine della nostra sana avventura di fede.
Le case di Maria, polifonia dell'esistenza e degli affetti. È tratto da questo libro di padre Hermes Ronchi, il brano che chiude il nostro incontro.
Santa Maria termina così la sua presenza nella scrittura, in una casa piena di vento, eclissandosi dietro lo spirito, rimandando come dal principio alla casa e oltre sé, alla polifonia del cuore, dell'uomo e all'assoluto, verso un padre che è la fonte della vita, verso un figlio che ci innamora, verso uno spirito che come il vento accende fuochi, porta grida, trasporta polline di cielo, solleva su ali d'aquila chiunque voglia rischiare i sentieri di Dio.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 17° incontro. La preghiera. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.